Rientriamo in onda in diretta perché abbiamo già in collegamento il nostro ospite che è un rappresentante del Consiglio regionale, il capogruppo dei progressisti Francesco Agus, spesso nostro ospite qui a Extra Live. Buongiorno, buona giornata.
Buongiorno a voi.
Buongiorno,
allora,
buongiorno
giornate campali in consiglio tra tanti temi che urgono, avete anche diciamo il picchetto fuori dal consiglio e ieri è stata una giornata abbastanza così
intimidatoria, mi viene quasi da dire, no?
Quasi intimidatoria, sì.
Ma purtroppo era nelle cose,
sì.
Quando si interviene con una norma che inciderà sul settore economico,
sì.
Si mette in conto anche di ovviamente di subire le attenzioni più o meno interessate di chi dal settore economico vuole ottenere profitto, a volte
sì,
anche andando oltre la libertà
ma anche scavalcando quelle che sono diciamo un po' le regole istituzionali. Non si fa una cosa del genere, cioè, no.
Io penso che per una lettera che è arrivata, per una che ha avuto il coraggio di mandare un'email, ce ne sono altri 10 o altri 100 che quel tipo di azione l'hanno fatta magari con i singoli consiglieri,
sì,
o per altre vie.
Sì,
perché,
sì.
Perché ovviamente quando si interviene sul settore dell'energia con una norma, ovviamente la legge può collidere con interessi privati.
Ma perché
il pubblico, più c'è la possibilità di far sì che gli interessi privati non abbiano il sopravvento quando non coincidono perfettamente con l'interesse pubblico.
Ecco, però c'è una strana narrazione di questa vicenda. Oggi vado sull'Unione Sarda e leggo che insomma quasi la notizia delle mail passa in secondo piano e invece viene data con grande evidenza la protesta dei comitati che rimproverano i consiglieri o non so a chi di non andare in procura a denunciare i fatti. Mi sembra un po' una distorsione forzata dei fatti, no?
Io credo che sarebbe molto più grave se una legge del genere,
sì,
così impattante sull'economia e sulla società sarda oggi fosse discussa nel silenzio generale.
Mm-hmm.
Io non so, tra quelli che vede nel fatto che ci siano le tende sotto il consiglio qualcosa di,
no, per
diciamo,
carità,
di
certo,
contrario alla democrazia.
No, assolutamente no, però
anzi, avere anche quel tipo di sguardo, quell'attenzione è qualcosa che impone al consiglio anche di fare prima, fare meglio e magari di non tralasciare alcuni aspetti che in altri che altre volte magari sarebbero potuti.
Ecco, ma
guarda,
si riuscirà a trovare una sintesi tra quelle che sono le ragioni, diciamo, alla base di questa legge che state discutendo?
Quello è un obbligo.
Eh,
è un obbligo trovare la sintesi, perché il mese prossimo la cosiddetta moratoria,
sì,
cioè quella legge che ha avuto gli effetti di una moratoria, ma che non possiamo chiamare moratoria perché non sono previste le moratorie dal decreto,
sì,
Draghi, ma che ha avuto il merito di bloccare buona parte delle richieste, la totalità delle richieste arrivate dopo la legge,
sì,
e quella legge potrebbe cessare i suoi effetti nel mese prossimo, perché
c'è la sentenza, no? Sì, certo.
È attesa la sentenza, potrebbe, perché più volte su questa materia la Corte ha dato un indirizzo diverso da quello che auspichiamo, potrebbe essere un problema per quella legge.
Sì.
Che va,
potremmo trovarci senza coperta con l'arrivo dell'inverno, diciamo. Ecco.
Serve capire quali sono le aree idonee e quali sono le aree non idonee all'installazione di impianti ai sensi del decreto.
Ecco, ma noi ci chiediamo sempre, ce lo chiedono molto i nostri ascoltatori, sarà un'enunciazione di principi o sarà una mappa che dice qua no, qua sì, qua in questo modo e qua in quest'altro? Cioè,
è un'enunciazione di principi estremamente precisi. Ci sono 90 pagine di allegati.
Ma chi li deve interpretare poi questi principi? Perché il problema è se i principi non vengono poi tradotti appunto in zone verdi, zone rosse, zone gialle.
Una volta che la regione legifera in materia e quindi stabilisce con legge dove si possono fare e dove non si possono fare, e ogni volta che arriva una nuova autorizzazione, intanto fissare quali sono le aree idonee ha il primo effetto nel far decadere le domande sinora presentate, quindi si deve ripresentare tutto. Dopodiché il primo requisito sarà la verifica del fatto che l'area sia idonea o meno.
Sì.
Se esiste una caratteristica che rende quell'area inidonea, e quindi per esempio essere nel buffer visivo di un monumento,
sì,
oppure essere in una determinata, essere vicino alla costa, oppure le tante cose contenute nelle 80 pagine di allegati, quell'area, cioè quell'opera viene considerata non, viene, cioè quel progetto viene bocciato. Questo è il sistema, però è un, cioè io vi invito anche a leggere gli allegati, io l'ho fatto e sono estremamente tecnici, per cui non ho neanche,
diciamo, si sente confortato, diciamo, da questo strumento, si sente
più che altro, io credo che il problema sia quello evidenziato ieri dall'opposizione,
sì,
paradossalmente, perché da un lato l'opposizione sembra, a parole, sposa la Pratobello,
sì,
comunque sposa l'idea che la cosa migliore per la Sardegna sarebbe bloccare tutto, e ci può stare, è un'idea, il problema è che poi nell'altra parte dei loro discorsi il tema vero diventa: così non faremo la transizione energetica.
Certo.
Cioè, stando alle aree dichiarate non idonee, che quello secondo me è un tema di cui dobbiamo discutere oggi in aula, sarà estremamente difficile raggiungere i 6,2G. Perché le aree non idonee sono talmente tante, perché abbiamo deciso giustamente di tutelare il nostro territorio, che oggi bisogna porci un altro problema. Cioè, così, senza impianti di tipo industriale, sarà difficilissimo arrivare a quella,
a quell'obiettivo,
e quindi compiere la transizione energetica. Ovviamente, perché si sta facendo questa scelta? Perché eravamo sotto l'occhio attento e interessato di multinazionali che avrebbero fatto del nostro territorio carne di porco.
Assolutamente.
Quindi si è deciso in questa fase di chiudere,
di usare maglie strette, chiudere, maglie strettissime.
Giusto una curiosità sui tempi, sì, nel senso che il disegno di legge sulle aree idonee è quando dovrebbe essere approvato ed eventualmente quando arriverà in aula, se arriverà la, la cosiddetta Pratobello.
Allora, la Pratobello oggi è in commissione e quindi il suo iter non è ancora iniziato. Il decreto aree idonee, cioè il DL che applica in Sardegna il decreto Aridone, è già in aula, è l'auspicio che venga licenziato il prima possibile, secondo me realisticamente non prima della settimana prossima. Dopodiché chiaramente c'è un'altra legge che è stata, diciamo, portata in consiglio regionale grazie alle firme di decine di migliaia di cittadini. A mio giudizio alcuni aspetti di quella legge possono anche essere presi per buoni e inseriti già in questo testo, sarebbe assurdo non farlo.
E quella è la sintesi di cui parlavamo, però insomma non
io
sarà...
Quello l'ho sempre detto, però la cosa che mi preoccupa adesso è il fatto che ci sia un ragionamento compiuto sul cosa non bisogna fare,
sì,
e siamo tutti d'accordo, cioè quelle 200.000 firme hanno rappresentato bene un pezzo di società sarda maggioritario oggi,
sì,
che trova però sponda nella gran maggioranza del Consiglio regionale. Cioè, abbiamo preferito bloccare tutto piuttosto che fare qualche passo da cui
falso,
poi sarebbe stato difficile tornare indietro.
Sì.
Ora però c'è il tema di una regione che funziona grazie a due centrali a carbone.
Sì,
certo. La domanda su come produrre energia in futuro dobbiamo iniziare a farcela. E quindi probabilmente anche su questo bisognerà ragionare.
È la famosa fase Construence, diciamo, che è più complicata.
Che è molto più complicata e difficile.
Che è molto più complicata. Agus, per parlare un altro tema dove c'è da costruire tanto, passiamo alla sanità, che è un tema che lei ben conosce. Noi non facciamo che leggere ogni giorno un bollettino di guerra. Oggi addirittura devo andare a pagina 21 nell'Unione, perché non c'è lo spazio nelle altre pagine, ma si parla di quelle che saranno le conseguenze per la chiusura delle sale operatorie del Businco, per esempio. Ecco, situazione tragica, ma si muove qualcosa ai piani alti della sanità in regione, oppure ancora stasi, calma piatta?
Ma si muove qualcosa, però la rapidità non è quella, la velocità non è quella che servirebbe per reggere il momento. Qualcosa si muove perché, per esempio, sino al mese scorso l'ospedale più importante della Sardegna, il Brocchio, era in agitazione insieme al Policlinico per la questione delle retribuzioni.
Se avete risolto con quell'emendamento e gli avete dato quelle giuste rivendicazioni salariali. Ecco.
All'unanimità, ora attendiamo soltanto che venga applicato dall'assessorato.
Ecco,
approvato dal Consiglio.
Ma questa è la parte, diciamo, tra virgolette, parasindacale. Tornando invece al servizio,
c'è qualche cosa che si muove. E per il resto io sono estremamente preoccupato, perché per esempio questa questione delle sale operatorie del Businco è un fatto che grida vendetta, deciso nella precedente legislatura, portato avanti all'inizio di questa. Tutte le persone con cui ho parlato, tutti i professionisti che ogni giorno operano in quell'ospedale, ci dicono che non sarà possibile reggere i prossimi 2 anni durante i lavori senza mettere in conto un drastico calo dell'attività.
Ecco,
un'attività che è già ai minimi storici.
Ecco, ma lei perché... quando ha sentito l'assessore dire che quello è un ospedale da terzo mondo, che è una specie di ologramma, cioè altro che centro d'eccellenza, cosa ha pensato tra sé e sé?
Io ho una considerazione delle istituzioni tale per cui chi ricopre un ruolo istituzionale ha il dovere, secondo me, di stare attento anche a quello che dice alla cassiera quando va a fare la spesa. Questa è la mia considerazione delle istituzioni. Poi quello che si dice al bar può anche essere,
ma era in consiglio regionale, non era al bar, era in consiglio regionale.
È stata una dichiarazione sgraziata e sbagliata, perché quello che passa anche all'esterno del palazzo è che la sanità sarda non sia in grado di curare. E questa è una cosa sbagliata.
E che la politica non sia in grado di curare la sanità soprattutto, cioè nel senso che mancano le soluzioni.
Oggi sono necessarie alcune, poi l'assessore ha spiegato meglio la sua posizione, rivisto il tiro e so essere impegnato anche a correggere alcune strutture che riguardano proprio il Businco. La politica oggi deve essere in grado di evitare gli errori e quindi in questo caso per esempio evitare che vadano avanti lavori che non siamo in grado di gestire, anche perché la dirigenza di quell'ospedale si è rivelata inadatta a gestire l'ordinaria amministrazione, figuriamoci la straordinaria. Quindi c'è questo tema da affrontare e poi anche pensare magari alle soluzioni alternative. Per esempio sono state proposte l'installazione di sale operatorie temporanee,
prefabbricate
perfettamente funzionanti, che nei 2 anni di chiusura del reparto
potrebbe essere una soluzione, secondo lei la vede
oppure
come?
Oppure potrebbe essere una soluzione la riprogettazione complessiva dell'opera e in un'altra ala dell'ospedale, perché qui si stanno facendo dei lavori senza mettere in conto il fatto che si deve ripensare l'ubicazione delle strutture nel complesso dei due ospedali San Michele e Businco, quindi nell'azienda Abruzzo.
Anche a San Michele abbiamo scoperto che c'è da fare la ristrutturazione completa del pronto soccorso, che non è un'opera da poco, insomma.
Esatto,
che quella.
Sì, e poi bisogna anche capire che l'urgenza vera, anche per salvare il Abruzzo e San Michele, cioè il Businco e gli ospedali che si occupano, diciamo, dei casi più gravi, la soluzione non è in quell'ospedale. Paradossalmente, o troviamo un modo per riaprire gli ospedali, cioè i reparti chiusi negli ospedali di Carbonia, di Muravera, di Nuoro,
alleggerire un po' la pressione,
oppure ci troveremo come l'altro giorno al policlinico con 7 femori fratturati in attesa di operazione. Non stiamo parlando di qualcosa che possono fare solo i rettori di Bologna, stiamo parlando di un femore fratturato, che però in assenza di ospedali del territorio
convergono tutti
alla
lì,
fine
certo,
ostruisce, cioè purtroppo fagocita l'attività di strutture che dovrebbero fare altro, perché appunto l'ortopedia del Brozzo, del policlinico, dovrebbero avere un'altra vocazione e invece si trovano a fare questo tipo di...
Ecco, questa immagine è molto pulp dell'intasamento da femori.
spaventosa.
Chiudiamo questa conversazione perché abbiamo ancora un po' di notizie da segnalare. Ringraziamo Francesco Agus, sempre disponibilissimo ai nostri microfoni, lo risentiremo ancora. Grazie mille,
grazie,
buona giornata.
Grazie. A voi.